Maria Valtorta, L'Annunciazione. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Maria, fanciulla giovanissima, 15 anni al massimo all'aspetto, è in una piccola stanza rettangolare, una vera stanza di fanciulla. Contro una delle due pareti più lunghe è il giaciglio, un basso lettuccio senza sponde, coperto di alte stuoie o tappeti. Si direbbe che sono stesi o su una tavola o su un traliccio di canne. Stanno molto rigidi, senza curve, come avviene nei nostri letti. Contro l'altra parete, una lucerna d'olio, dei rotoli di pergamena. Un lavoro di cucito piegato con cura, pare un ricamo. Di fianco a questa, verso la porta che è aperta sull'orto, ma velata da una tenda che palpita ad un leggero vento, è seduta su uno sgabello basso, la Vergine. Fila del lino candidissimo, morbido come seta. Le sue piccole mani, solo di poco più scure del lino, brillano sveltamente il fuso. Il visetto giovanile, tanto bello, è lievemente curvo, lievemente sorridente, come se accarezzasse o seguisse qualche dolce pensiero. Vi è molto silenzio nella casa e nell'orto. Vi è molta pace sul viso di Maria e nell'ambiente che la circonda. Pace e ordine. Tutto è lindo e ordinato, e l'ambiente umilissimo nel sospetto e nelle suppellettili, quasi nudo come una cella, ha un che di austero e di regale per il grande nitore e la cura con cui sono disposte le stoffe sul letto, i rotoli, il lume, la piccola brocca di rame presso al lume, con dentro un fascio di rami fioriti, rami di pesco o di pero. Maria si mette a cantare sottovoce, poi la alza lievemente. Non va il gran canto, ma è già una voce che vibra nella stanzetta e nella quale si sente una vibrazione d'anima. Forse ricorda i canti del tempio, e deve essere un dolce ricordo, perché posa sul grembo le mani che sorreggono il filo e il fuso. E alza il capo, appoggiandolo indietro alla parete. È accesa da un bel rossore nel viso. Gli occhi persi dietro a chissà quale soave pensiero. Fatti lucidi da un'onda di pianto, che non trabocca, ma che li fa più grandi. Eppure quegli occhi sorridono. Sorridono al pensiero che vedono, e che la strae dal sensibile. Il viso di Maria, emergente dalla veste bianca e semplicissima, così rosato e cinto dalle trecce che porta a volte come corona intorno al capo, pare un bel fiore. E il canto si muta in preghiera. Signore Dio, Altissimo, non tardare oltre a mandare il tuo servo per portare la pace sulla terra. Suscita il tempo propizio e la Vergine pura e feconda per l'avvento del tuo Cristo. Padre, Padre Santo, concedi alla tua serva di offrire la sua vita a questo scopo. Concedimi di morire dopo aver visto la tua luce e la tua giustizia sulla terra e di aver riconosciuto che la redenzione è compiuta. O Padre Santo, manda alla terra il sospiro dei profeti. Manda alla tua serva il Redentore. Che nell'ora in cui cessi il mio giorno si apra per me la tua dimora, perché le sue porte sono già state aperte dal tuo Cristo per tutti coloro che hanno sperato in te. Vieni, vieni, o Spirito del Signore, vieni ai tuoi fedeli che ti attendono, vieni, Principe della Pace. Maria resta assorta così. E la tenda palpita più forte, come se qualcuno dietro ad essa ventilasse con qualcosa o la scuotesse per scostarla. E una luce bianca di perla fusa d'argento puro, fa più chiare le pareti lievemente gialline, più vivi i colori delle stoffe, più spirituale il volto sollevato di Maria. Nella luce, e senza che la tenda sia scostata sul mistero che si compie, anzi ora non palpita più, tende ben rigida contro gli stipidi, come fosse parete che isola l'interno dall'esterno, si prosterna l'arcangelo. Deve necessariamente assumere aspetto umano, ma è un aspetto trasumanato. Di quale carne è composta questa figura bellissima e folgorante? Di quale sostanza l'ha materializzata Iddio per renderla sensibile ai sensi della Vergine? Solo Dio può possedere queste sostanze e usarle in tale maniera perfetta. È un volto, è un corpo, sono occhi, bocca, capelli e mani come le nostre. Ma non sono la nostra opaca materia. È una luce che ha preso colore di carne, di occhi, di chioma, di labbra. Una luce che si muove e sorride e guarda e parla. Ave Maria, piena di grazia. Ave. E la voce è un dolce arpeggio come di perle gettate su un metallo prezioso. Maria trasale e abbassa lo sguardo. E più trasale quando vede la fulgida creatura inginocchiata ad un metro circa di distanza da lei e che con le mani incrociate sul petto la guarda con una venerazione infinita. Maria balza in piedi e si stringe alla parete. Diviene pallida e rossa alternativamente. Il suo viso esprime stupore e sgomento. Si stringe inconsciamente le mani sul seno, nascondendole sotto le larghe maniche. Si curva quasi per nascondere il più possibile il suo corpo. Un atto di pudore soave. No, non temere. Il Signore è teco. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Ma Maria continua a temere. Da dove è venuto quell'essere straordinario? È un messo di Dio o dell'ingannatore? Non temere, Maria, ripete l'arcangelo. Io sono Gabriele, l'angelo di Dio. Il mio Signore mi ha mandato a te. Non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio. E ora tu concepirai nel seno e partorirai un figlio. E gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. E regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà mai fine. Comprendi, o Santa Vergine amata dal Signore, figlia benedetta di Lui, chiamata ad essere madre del suo figlio. Quale figlio tu genererai? Come può avvenire questo, se io non conosco uomo? Forse che il Signore Dio più non accoglie l'offerta della sua serva e non mi vuole vergine per amore di Lui. Oh Maria, non per opera di uomo sarai madre. Tu sei l'eterna Vergine, la Santa di Dio. Lo Spirito Santo scenderà in te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Perciò santo si chiamerà colui che nascerà da te e figlio di Dio. Tutto poi il Signore è Dio nostro. Elisabetta la sterile, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio che sarà il profeta del tuo figlio, colui che ne prepara le vie. Il Signore ha levato a questa il suo obbrobrio e la sua memoria resterà nelle genti congiunta al nome tuo, come il nome della sua creatura a quello del tuo santo. E fino alla fine dei secoli le genti vi chiameranno beate per la grazia del Signore venuta a voi e a te specialmente. È venuta alle genti per mezzo tuo. Elisabetta è nel suo sesto mese e il suo peso la solleva al gaudio e più la solleverà quando conoscerà la tua gioia. Nulla è impossibile a Dio. Maria, piena di grazia, che devo dire al mio Signore? Non ti turbi pensiero di sorta. Egli tutelerà gli interessi tuoi se a lui ti affidi. Il mondo, il cielo, l'Eterno attendono la tua parola. E Maria, incrociando a sua volta le mani sul petto e curvandosi in un profondo inchino, dice: ecco l'ancella di Dio, si faccia di me secondo la sua parola. E l'angelo sfavilla nella gioia, adora, poiché certo egli vede lo Spirito di Dio abbassarsi sulla Vergine, curva nell'adesione, e poi scompare senza muovere la tenda, ma lasciandola ben tirata sul mistero santo. Maria annuncia a Giuseppe la maternità di Elisabetta e affida a Dio il compito di giustificare la sua. Maria è nella casa di Nazareth. Maria giovinetta come quando l'angelo di Dio le apparve. È sera, perché le ombre cominciano ad invadere l'ambiente dove prima era scesa tanta luce di cielo. Maria in ginocchio presso il suo letto prega con le braccia incrociate sulle seno e col volto molto curvato verso terra. È ancora vestita come lo era al momento dell'annuncio. Tutto è come allora. Il ramo fiorito nel vaso, le suppellettili nello stesso ordine. Solo la rocca e il fuso sono appoggiati in un angolo, con il suo pennacchio di stame l'una e con il suo lucido filo avvolto intorno l'altro. Maria cessa di pregare e si alza, con il volto acceso come da una fiamma. La bocca sorride, ma il pianto fa lucido il suo occhio azzurro. Prende il lume ad olio e con la pietra lo accende. Guarda che tutto sia ordinato nella camera. Raddrizza la coperta del letto, aggiunge acqua nel vaso del ramo fiorito e lo porta fuori nel fresco della notte. Poi rientra. Prende il ricamo piegato sul mobile, il lume acceso, ed esce chiudendo la porta. Fa pochi passi nell'orticello, costeggiando la casa. Poi rientra. Ha delle mele, delle verdure. Posa le mele sul tavolo, in un vassoio di metallo. Torna in cucina. La fiamma del focolare si proietta gioconda dalla porta aperta sin qua dentro e fa una danza d'ombra sulle pareti. Passa qualche tempo e Maria torna con un pane piccolo e bruno ed una ciotola di latte caldo. Si siede e bagna delle fettine di pane nel latte. Mangia quieta, adagio. Poi, lasciando metà tazza di latte, entra di nuovo in cucina e torna con le verdure, sulle quali versa dell'olio, e le mangia col pane. Si disseta col latte, poi prende una mela e la mangia. È una cena da bambina. Maria mangia e pensa e sorride ad un interno pensiero. Alza e gira gli occhi sulle pareti e pare che comunichi loro un suo segreto. Ogni tanto però si fa seria, quasi mesta. Ma poi il sorriso torna. Si ode bussare alla porta. Maria si alza, apre. Entra Giuseppe. Si salutano. Poi Giuseppe siede su uno sgabello di fronte a Maria, al di là del tavolo. Giuseppe è un bell'uomo della pienezza dell'età. Avrà un 35 anni al massimo. I suoi capelli castano scuri e la sua barba, pure castana scura, gli incorniciano un viso regolare, con due dolci occhi di un castano quasi nero. Ha fronte spaziosa e liscia, naso sottile, lievemente arcuato, guance piuttosto tonde di un bruno non olivastro, ma anzi rosato ai pomelli. Non è molto alto, ma è robusto e ben fatto. Prima di sedere si è levato il mantello. È a ruota intera, fermato alla gola da un gancio o simile al cappuccio. È di colore marrone chiaro e pare di una stoffa impermeabile di lana grezza. Sembra un mantello da montanaro, adatto a far riparo le intemperie. Prima di sedere, offre a Maria due uova e una pigna d'uva, un poco vizza ma ben conservata. E sorride. Me l'hanno portata da Cana. Le uova me le ha date il centurione per un lavoro che ho fatto ad un suo carro. Si era rotto in una ruota e il loro operaio è malato. Ma sono fresche. Le ha prese nel suo pollaio. Bevile, ti fanno bene. Domani, Giuseppe. Ora ho mangiato. Ma l'uva la puoi prendere, è buona. È dolce come il miele. L'ho portata piano per non sciuparla. Mangiala, ce ne ho ancora. Te la porterò domani in un canestrello. Questa sera non potevo, vengo direttamente dalla casa del centurione. Ma allora non hai ancora cenato? No, ma non importa. Maria subito si alza e va in cucina. Torna con dell'altro latte e delle olive e formaggio. Dice: non ho altro. Prendi un uovo. Ma Giuseppe non vuole. Le uova sono per Maria. Mangia con gusto il suo pane e formaggio e beve il latte ancora tiepido. Poi accetta una mela e la cena è finita. Maria prende il suo ricamo. Dopo aver sbarazzato la tavola dalle stoviglie, Giuseppe l'aiuta e resta in cucina anche quando lei torna di qua. Giuseppe ripone tutto a posto, riattizza il fuoco perché la sera è fresca. E quando torna, Maria lo ringrazia. Parlano fra loro. Giuseppe racconta come ha passato la giornata. Parla dei suoi nipoti, si interessa del lavoro di Maria, dei suoi fiori. Promette di portarle dei fiori tanto belli che il centurione gli ha promessi. Sai, sono fiori che noi non abbiamo. Li hanno portati da Roma. Mi ha promesso le piantine. Ora, quando la luna è propizia, te li pianto. Hanno dei bei colori, un odore molto buono. Li ho visti l'estate scorsa perché fioriscono d'estate. Ti profumeranno tutta la casa, vedrai. E poi poterò le piante, quando la luna sarà buona. Ormai è tempo. Maria sorride e ringrazia. Un silenzio. Giuseppe guarda la testa bionda di Maria, curva sul suo ricamo. Uno sguardo di amore angelico. Certo, se un angelo amasse una donna d'amore di sposo, la guarderebbe così. Maria, come chi prenda una decisione, posa in grembo il ricamo e dice: Giuseppe, ho qualcosa da dirti. Non ho mai nulla perché tu sai come vivo ritirata, ma oggi ho una notizia. Ho avuto notizia che la parente nostra Elisabetta, moglie di Zaccaria, sta per avere un figlio. Giuseppe sgrana gli occhi e dice: un figlio? A quell'età? A quell'età risponde sorridendo Maria. Tutto può il Signore. Ed ora ha voluto dare questa gioia alla parente nostra. E tu come lo sai? È sicura la notizia? È venuto un messaggero. Ed è uno che non può mentire. Vorrei andare da Elisabetta per servirla e dirle che giubilo con lei, se tu lo permetti. Maria, tu sei la mia donna e io il tuo servo. Tutto quanto fai è ben fatto. Quando vorresti partire? Al più presto, ma starò via dei mesi. E io conterò i giorni aspettandoti. Va tranquilla. Alla casa e all'orto penserò io. Troverai i tuoi fiori belli come se tu li avessi curati. Solo, aspetta, devo andare prima della Pasqua a Gerusalemme per acquistare degli oggetti per il mio lavoro. E se attendi qualche giorno, ti accompagno sin là. Non oltre, perché devo tornare sollecito, ma fin là possiamo andare insieme. Sono più quieto se non ti so sola per le strade. E al ritorno me lo farai sapere, ti verrò incontro. Sei tanto buono, Giuseppe. Il Signore ti compensi con le sue benedizioni e tenga lontano da te il dolore. Lo prego sempre per questo. I due casti sposi si sorridono angelicamente e il silenzio si ristabilisce per qualche tempo. Poi Giuseppe si alza, si rimette il mantello, alza il cappuccio, saluta Maria, che si è pure alzata, ed esce. Maria lo guarda uscire con un sospiro come di pena e poi alza gli occhi al cielo. Prega, certo. Chiude la porta con cura, piega il ricamo, va in cucina, spegne o copre il fuoco. Guarda che tutto sia a posto. Prende il lume ed esce chiudendo la porta. Fa riparo con la mano alla fiammella che trema al vento freddino della notte. Entra nella sua stanza e prega ancora. Maria e Giuseppe alla volta di Gerusalemme. Giuseppe è venuto a prendere Maria con due ciuchini, uno per sé e uno per Maria. Le due bestiole hanno la sella abituale, ma una è aumentata da un bizzarro arnese, che poi pare essere fatto per portare il carico. Una specie di portabagagli sul quale Giuseppe assicura un piccolo cofano di legno, un baluetto, che ha portato a Maria per riporvi i suoi indumenti, senza che l'acqua possa bagnarli. Maria ringrazia Giuseppe per questo dono. Sistema quanto leva da un fagotto che aveva prima preparato. Chiudono la porta di casa e si mettono in cammino. È lo spuntare del giorno. Nazareth dorme ancora. I due mattinieri viaggiatori incontrano unicamente un mandriano che spinge avanti le sue pecorelle trotellanti l'una contro l'altra, incastrate l'una fra le altre come tanti cunei e belanti. Gli agnellini belano più di tutti con voce acuta e sottile e vorrebbero cercare, anche camminando, la poppa materna. Ma le madri si affrettano al pascolo e li invitano a trottare loro pure con il loro belato più forte. Maria guarda e sorride e, posto che si è fermata per lasciare passare la mandria, si curva sulla sua sella e carezza le miti bestiole che passano rasente al ciuchino. Quando giunge il pastore, con un agnellino appena nato fra le braccia e si ferma a salutare, Maria ride, accarezzando sul musetto roseo l'agnellino bellante disperatamente, e dice: «Cerca la mamma! Eccola la mamma! Non ti lascia!» E infatti la pecora madre si strofina al pastore e si alza in piedi per leccare sul musetto il suo nato. Le pecore passano con rumore di acqua sulle fronde. Lasciano dietro a loro la polvere sollevata dagli zoccoli in corsa. Tutto un ricamo di pedate sulla terra della via. Giuseppe e Maria riprendono il cammino. Giuseppe ha il suo mantello, Maria avvolta in una specie di scialle a righe perché la mattina è molto fresca. Ormai sono in campagna, vanno l'una vicino all'altro. Parlano raramente. Giuseppe pensa ai suoi affari e Maria segue i suoi pensieri. È raccolta com'è in essi. Sorride ad essi e sorride alle cose quando, uscendo dalla sua concentrazione, gira lo sguardo su quanto la circonda. Di tanto in tanto guarda Giuseppe, un velo di serietà mesta le oscura il viso. Poi le torna il sorriso, anche nel guardare questo suo sposo previdente, che poco parla, ma che se parla è per chiederle se è comoda e se non ha bisogno di nulla. Ora le strade si sono popolate di altre persone, specie nelle vicinanze di qualche paese o dentro allo stesso. Ma i due non fanno molto caso alle persone che incontrano. Si fermano una volta all'ombra di un boschetto per mangiare un poco di pane e di olive e bere ad una fonte che scende da una grotticella. Un'altra per ripararsi da un acquazzone violento che si abbatte all'improvviso fuori da un nuvolone scuro e scuro. Si sono messi al riparo del monte, contro una sporgenza del masso che li copre dal più forte dell'acqua. Ma Giuseppe vuole assolutamente che Maria si metta il suo mantello. Il suo mantello è impermeabile. L'acqua scivola via senza bagnare. E Maria deve cedere alla premurosa insistenza dello sposo, che per assicurarla sulla propria immunità si mette sulla testa e sulle spalle una piccola coperta bigia che era sulla sella. Ora Maria pare un fraticello, il cappuccio che le incornicia il volto, il mantello marrone che le si chiude alla gola e la copre tutta. L'acquazzone rallenta, ma si muta in una pioggia noiosa, fina. I due riprendono ad andare per la strada tutta fangosa. Ma è primavera, e dopo qualche tempo torna il sole a fare più comodo il cammino. I due ciuchini zampettano più volentieri sulla via.